Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
In Italia, sul finire del XX secolo, capitavano cose inaudite. Tangentopoli aveva spazzato via la Prima Repubblica. Erano piovute monetine su Craxi, l'uomo più potente d'Italia. Esplodevano bombe a Palermo, Roma, Milano e Firenze. Il paese era incredulo. I vecchi partiti andavano a catafascio e qualcuno diceva che lo Stato rischiava di finire gambe all'aria. Fu allora che un imprenditore sull'orlo del fallimento decise di salvare il proprio impero personale e l'Italia tutta. Si chiamava Silvio e voleva fermare i comunisti. Lo dicevano anche in televisione di votare per lui. La gente era cresciuta con la televisione ed era disposta a credere a qualsiasi cosa passasse in video. Anche alla propaganda elettorale del signor Mike, Allegria, e dell'incontenibile Gerry Scotti. Giugno 94, Forza Italia diventò il primo partito del paese. Cosa cazzo aveva in testa la gente? Qualcuno aveva votato il Silvio, perché il Silvio aveva promesso 1 milione di posti di lavoro. Qualcun altro aveva votato il Silvio perché il Silvio era simpatico, e i comunisti invece erano dei supponenti maestrini con la puzza sotto il naso. Altri ancora avevano votato il Silvio perché si sentivano buoni cristiani. Ci restarono male quando il vescovo di Ivrea disse che il governo del Silvio si ispirava al piano di rinascita democratica della P2. Chi aveva ragione, il Silvio o il Monsignore? E l'Italia chi preferiva? Il venerabile maestro? Oppure Gesù Cristo, figlio di Dio onnipotente?
Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Adesso in Onda. Oggi siamo in trasferta al MET di Terni, quindi in realtà siamo pochi metri dalla nostra sede principale, e siamo con uno scrittore, un camminatore e anche un mio mito, Enrico Brizzi.
Buongiorno, ciao Arnaldo.
Allora, nonostante Enrico abbia 4 mesi più di me, in realtà io posso dire di essermi praticamente formato con i suoi libri. Cioè, tu hai avuto un'influenza tutta la nostra generazione, in realtà, perché avevi solo 19 anni, ma a 19 anni sei diventato un punto di riferimento per un'intera generazione e poi per quelle che sono venute dopo. Ovviamente noi siamo stati i primi, ma poi Jack Frusciante è tuttora un mito anche per ragazzi molto più giovani di noi.
Beh, è abbastanza impressionante vedere come a distanza di più di 15 anni dalla pubblicazione di un romanzo scritto dal diciottenne che ero e venuto fuori da una piccola casa editrice di provincia, si dice a Roma e a Milano, riferendosi a esperienze come quelle di Transeuropa, che si svolgeva fisicamente ad Ancona, itinerante per il paese, ma basata in quella che è una città lontana dai grandi circuiti della narrativa, dell'editoria, della pubblicità e tutto quanto. E quindi, nonostante sia un peso morale, una responsabilità, ricevere tante lettere di persone che ti dicono che in qualche misura hai cambiato la loro vita, hai fatto conoscere loro qualche cosa di fertile, e beh, cerco di viverci vivendone il lato migliore. Pubblicare molto giovane mi ha permesso di cominciare a fare presto quello che è il mio lavoro, ma vorrei dire, cioè, a trasformare una passione in un lavoro, e questo mi rendo conto che succede di rado, ma mi rendo anche conto di come vada meritato questo privilegio. Sappiamo che non sempre il mondo va come dovrebbe, quello che io posso fare per parte mia quando mi guardo allo specchio è interpretare la scrittura nella maniera più sincera possibile, qualunque sia la genere di storia che stai raccontando, senza pensare a quale sarà il target o il pubblico di riferimento, come spesso ti chiede di fare l'editore, perché credo che le grandi storie che mi hanno appassionato come lettore non siano state concepite pensando a un target, ma siano state raccontate, si siano stratificate intorno a quelle che sono le questioni imprescindibili della vita, il mistero dell'amore, dell'amicizia, di come i sentimenti ci fanno visita nella nostra vita, a volte invece in maniera inattesa si sfilacciano, cambiano direzione o qualità, e quindi sostanzialmente credo di muovermi sempre intorno alle stesse cose, sia che racconti esperienze vicino alla mia vita reale di diciottenne, sia che si parli di grandi viaggi a piedi o viaggi nella storia.
Tu ti sei trovato appunto una celebrità a 19 anni e hai in qualche modo subito quasi rifiutato questo ruolo che ti era stato dato di, come dire, giovane profeta di una nuova generazione, tant'è vero che a differenza di quanto di solito si fa, fanno in questi casi, ma non soltanto scrittori, anche magari registi eccetera, di fare, come dire, il numero due, il secondo libro che hai fatto era totalmente agli antipodi rispetto a Jack Frusciante, poi hai continuato a fare cose sempre diverse, quasi appunto non volessi proprio rifiutare, come dire, quasi il successo facile, perché sarebbe stato più facile andare avanti e confermare magari il successo facendo dei libri generazionali. Adesso non cito neanche Moccia perché credo che sia indegno di essere un paragonato, però se pensi a un finto giovane, poi in quel caso tu avevi 19 anni, Moccia è diventato famoso facendo un libro sugli adolescenti a 40 anni passati, tra l'altro. Ma al di là di quello, comunque vedi che si tendono, anche il tuo omonimo regista tende a fare film sempre su quel genere lì, cioè si trova il successo e poi si va. Tu invece hai fatto tutto il contrario, proprio. Hai detto, non lo voglio sto successo.
Il mercato ti propone delle cose che sono molto prevedibili. Se hai avuto successo con una serie di un certo tipo, diventa l'autore delle storie di quel tipo, fatti identificare con quel genere di storie e aderisci completamente al cliché. Io in un certo senso ho avuto la fortuna che questo mi è capitato a un'età in cui sei talmente in mutazione che non puoi accettare, se non altro per orgoglio, di farti piantare uno spillone in petto e far parte della collezione delle cose morte, perché vuoi pensi di avere molte storie diverse da raccontare e puoi vedere la questione in due, sotto due punti di vista diversi, o sentirti estremamente fortunato come uno che ha fatto 13 e continuare a riscuotere i crediti di questa situazione, oppure cercare di capire che quello che ti è capitato ha a che fare precisamente con la scrittura, non con la notorietà o col fatto che ti chiedano un autografo in treno o che trovi un ragazzo che legge il tuo libro in treno seduto di fronte a te senza avere idea di chi tu sia. E in poche parole il bivio che mi è apparso è stato tra poter fare lo scrittore o poter fare la persona famosa. Tutte e due non erano disponibili. Per le occasioni concrete, è facile immaginare, no? Ricevi, quando fai qualcosa che riscuote notorietà, ricevi centinaia di inviti a fare il giurato a Miss Italia, a fare l'inaugurazione di una nuova libreria, a fare la parte cameo in un film.
E anche Sanremo.
Sì, no, poi ci sono delle cose che accetti e delle altre che ti sembrano. Ho accettato di fare il giurato a Sanremo proprio perché non ho mai ascoltato la musica di Sanremo come la mia musica, e quando nell'edizione guidata da Fazio mi hanno proposto di andare lì, l'ho vista come un'apertura di Sanremo ad altre sensibilità musicali italiane, e quindi mi è sembrato importante andarci. Ho un'opinione diversa dei concorsi di bellezza, per esempio, cioè fare il giurato in un posto dove ragazze, cioè creature delle quali sinceramente mi interessa conoscere l'anima più che vedere come si muovono in bikini.
Ti hanno chiesto anche quello?
Sì, mi hanno chiesto di andare a fare il giurato a Miss Italia insieme a Tomba e non mi ricordo chi altri. E tu ti trovi sostanzialmente a decidere tra dire di sì a cose che non ti piacciono o addirittura alle quali ti senti contrario, oppure poter dedicare quel tempo a scrivere. E quando a 19 anni oltretutto hai un'idea per cui i tuoi miti sono persone che da varie angolazioni o da varie storie personali comunque sono accomunate dal fatto di rifiutare il successo commerciale facile, quando ti vengono a proporre di creare la linea di astucci e diari marchiati Jack Frusciante uscito dal gruppo, se tanto mi dà tanto sai già cosa rispondere. No.
Ma senti, ma la prima volta che ti è successo di vedere una persona che stava leggendo il tuo libro sul treno, cosa hai fatto?
Mi sono sentito molto fortunato, perché puoi mandare in giro qualcosa che viene dal tuo cuore e dal centro dei tuoi sentimenti senza mettere in gioco la tua persona fisica, e questo è un grande privilegio se pensi alla vita che fanno gli attori di film TV, anche modesti, la loro caratteristica è di essere riconosciuti per la strada da persone che dicono «Ehi, lui è quello di...» segue il nome della serie e poi non sanno come si chiama, magari sanno il nome del personaggio che interpreta ma non sanno il loro nome. Io preferisco che la fama del mio nome sia molto più grande della fama del mio volto.
Bologna è stata sempre, non solo presente nei tuoi libri, ma anche una parte importante della tua vita. Ne parlavamo 11 anni fa qui a Terni, quando sei venuto a presentare Oscar Firmian, è molto presente nella narrativa, è stata fondamentale anche nella tua formazione.
Sicuramente crescere a Bologna mi ha dato delle opportunità particolari, diverse da crescere in un piccolo posto sperduto in mezzo ai monti, e diverse dal crescere in una metropoli. È una città in cui la cultura e l'arte sono centrali rispetto ad altre in Italia, e questo ovviamente mi ha favorito. È una città in cui un ragazzino può inseguire a piedi Stefano Benni che passa in bicicletta per chiedergli un autografo e un consiglio. Una città in cui vedi Bonvi col cappello da cowboy che cammina in maniera eccentrica per il centro, Guccini, Dalla, e man mano che passano gli anni quelli più vicini a te come età, prima quelli che hanno l'età dei cugini più grandi, penso a Luca Carboni come cantante o a Carlo Lucarelli come scrittore, e renderti conto che la chiave della città è una certa informalità nei rapporti, come se non fossimo mai usciti dall'università, sia chi l'ha fatta sia chi non l'ha fatta. E questo è bello non darsi del lei, è bello che quando uno è troppo formale gli altri lo prendano in giro e tutto quanto, cose che a Torino o Milano non succedono di sicuro. E allo stesso tempo credo che sia fondamentale, proprio per come è fatta l'Italia, che ognuno di noi sia capace di raccontare la natura vera della parte di paese che conosce meglio, proprio perché, come mi sono reso conto nel viaggio a piedi dell'anno scorso per i 150 anni dall'Alto Adige alla Sicilia, la nostra particolarità è proprio essere un mosaico composito di ricchezze che nessun altro paese del mondo ha in questa copia. Spesso si pensa in Italia al nord contro il sud, come contrapposizione economica, sociale, eccetera, per alcuni addirittura politica. E invece credo che sia una farsa questa storia, perché in Italia vedi nord contro sud nell'ambito della stessa tappa da 25 km camminando da nord a sud. Il nostro non è il paese delle macro regioni, non è il Regno Unito dove gli scozzesi, i gallesi e gli irlandesi sentono diversi dagli inglesi. Il nostro è il paese dei campanilismi, del guelfismo e del ghibellinismo, della frazione che ha ancora in astio il comune capoluogo, dei due comuni di qua e di là dal fiume che si guardano in cagnesco da 1200 anni. E se si capisce questo, si capisce che la chiave del nostro paese non può essere altro che quello che ci tiene tutti quanti insieme al di là di queste divisioni. Per quanto mi riguarda, lavorando io con le storie, è la lingua, è Dante il padre della patria più importante per me, è la consapevolezza che gli italiani fossero un popolo, una nazione, secoli prima di essere uno Stato.
Una rampa di pochi gradini conduce al ballatoio in pietra su cui affaccia il portone dell'abbazia. È aperto da 15 secoli, vi avevano assicurato i montanari in paese. Accolgono chiunque, ma quando arrivate lo trovate chiuso. Provi a tirare il pomello in legno del portone e provi a spingerlo, ma niente, come se la porta fosse cementata sui cardini. E come dicevo io, soci, scuote la testa Leo, si sono accorti che non siamo buoni cristiani e non vogliono più ospitarci. Per un po' vi guardate perplessi, poi Elvio prende a bussare alla disperata e grida: Messier, siamo chiusi fuori, Messier, Messier!
Rischio calcolato, sempre rischio è, cambia forse il modo di avvicinarlo a sé. Devi confessarlo, quel giorno tu hai percepito netto l'odore dei guai.
Mentre provate a tirare e spingere il pomello del portone, notate sul marciapiede opposto un uomo dalla testa calva e la barba canuta, la camicia arrotolata fino ai gomiti. Mentre vi arriva incontro, l'uomo vi osserva col suo sguardo color del ferro e non appena si fa più vicino, vedete che le sue braccia sono coperte di tatuaggi fino ai polsi. Benvenuti, amici! Mormora appena vi raggiunge e la sua voce, dall'accento tedesco, ha un che di stupito. Posa la destra sul pomello e anziché tirare o spingere, lo fa ruotare senza fatica come fosse una maniglia.
Di sollievo estremo, il sospiro a cui vi lasciate andare, osservandolo bene, che sicuro stenta familiarità, con l'entrata che temevate sorda.
Hai introdotto in qualche modo il tema che poi ha caratterizzato gli ultimi anni della tua vita e della tua produzione narrativa. 6 anni fa è iniziato tutto, con Nessuno lo saprà. Sei diventato un camminatore professionista, di fatto. Come è nata questa... Tu vabbè, hai, diciamo, il rapporto anche con la natura fa parte della tua vita, perché tu sei stato scout per tanti anni, quindi sicuramente eri già abituato a farti delle belle camminate. Ma... l'idea appunto, ecco, allora di fare questa traversata coast to coast in Italia, come è nata e poi come hai deciso di iniziare a fare tutta questa serie di pellegrinaggi?
Ma tutto nasce da la semplice constatazione che se ti muovi a piedi per qualche giorno, per esempio pensa a una gita lungo un itinerario fatto 1000 volte coi mezzi o in automobile o su 2 ruote, da Bologna al mare, da Bologna alla costa romagnola sono 100 chilometri scarsi di autostrada. Tutti i ragazzi bolognesi d'estate sono abituati a trasferirsi al mare, quando sei alle elementari per tutta la stagione coi nonni, più grandi magari per il weekend. È come dire il classicissimo itinerario estivo di chi vive dalle mie parti. Una volta con un amico ci siamo detti: perché non proviamo ad andarci a piedi con la tenda e tutto quanto, come se fossimo in montagna? Perché c'era anche questo fatto, l'idea che consideravamo l'andare a piedi con lo zaino qualcosa che si poteva fare soltanto sui crinali dell'Appennino o delle Alpi, e rendersi conto che puoi attraversare la tua terra a piedi, cominciando a sentire il dialetto che cambia appena fuori porta, l'emiliano che sfuma nel romagnolo, il romagnolo imolese che diventa faentino, forlivese, ravennate nella variante di Cervia e tutto quanto, accompagna un'avventura umana, il faticare insieme, chiedersi dove si pianterà la tenda stasera senza dare troppa noia a nessuno, ricevere ceste di ciliegie in regalo, farsi riempire la borraccia dalle persone, raccogliere le loro esperienze di vita sotto forma di racconti che non ti vengono mai fatti quando arrivi nelle città in macchina, ma ti vengono fatti sempre quando arrivi nei posti con lo zaino. Le persone sono felici di affidare le loro, i loro sentimenti o le loro memorie a qualcuno che come il vento domattina non c'è più, no? E capisci che è un privilegio, capisci che è un privilegio metterci tanto tempo a fare qualcosa che sei abituato a fare in un'ora. E se non l'hai ancora capito, ti basta ritornare indietro in treno e vedere passare velocemente fuori dal finestrino tutti gli scenari che ti sono costati ore e ore di cammino, e rendersi conto di che impoverimento è rispetto a quello che hai appena vissuto. E percepisci che la fretta è una truffa, che la fretta è indispensabile quando devi essere a un appuntamento di lavoro, ma la tua vita non può essere impostata solo su questo, soprattutto se ti occupi di qualcosa che cresce lentamente, come le piante, i fiori o i romanzi o le sinfonie o tante altre cose, i film, i quadri e le sculture.
Sai che io nel mio piccolissimo, una cosa recentissima, ho scoperto nelle ultime settimane, posso dire nell'ultimo mese, Roma da questo punto di vista. Cioè, ho scoperto, ma davvero, io frequento Roma da 35 anni e ho scoperto adesso che Roma si fa benissimo tutta a piedi.
Certo.
Cioè, e io ero convinto, mi hanno insegnato da piccolo che devi prendere la metro, devi prendere l'autobus, e invece si può andare da Monteverde alla stazione Termini tutto sommato anche in poco tempo e godendosi tutto il centro storico di Roma.
Credo che andare a piedi sia la caratteristica dei non turisti. I turisti sono abituati a farlo soltanto nelle zone pedonalizzate ad alto tasso di monumenti. Roma è una città splendida da visitare a piedi e da vivere a piedi, anche quando puoi dire di conoscerla già da un punto di vista più superficiale o monumentale, e l'Italia è in gran parte così. Una delle cose più belle che puoi fare a piedi a Roma è arrivarci a piedi da Canterbury in 3 mesi e ripartire in altri 2 mesi via Mediterraneo o 4 mesi via terra per i Balcani e andare a Gerusalemme. Rendersi conto che svegliarsi a Porta Pia e arrivare la sera affrascati dopo aver camminato sull'Appia Antica è soltanto il primo tassello di un viaggio che ti può portare alla città 3 volte santa. È emozionante rendersi conto che lo puoi fare e che questo è disponibile esattamente allo stesso ritmo dei pellegrini del Medioevo. Tanti hanno ricominciato ad andare a piedi perché vanno a Santiago, destinazione più che degna, ci mancherebbe, ma molte volte la nostra esterofilia ci porta a pensare che poiché è lontano è più bello, e invece io invito sempre le persone a, anche chi può fare solo un assaggio dei nostri percorsi storici, perché non provi, chi vive al nord per esempio, a farti un tratto della via Francigena a ridosso dell'Appennino, o chi vive in centro Italia, perché non provi a farti il tratto tra Siena, Viterbo e Roma, e chi vive al sud ha sotto casa l'antico tragitto dei pellegrini da Roma ai porti d'imbarco pugliesi. Il nostro paese è una rete di percorsi storici come nessun altro al mondo, abbiamo inventato le strade e questo non significa che oggi siano tutte coperte d'asfalto, esistono percorsi meravigliosi che sono semplicemente dimenticati in mezzo alla boscaglia, ed è possibile, se si amano come amo io i lunghi viaggi a tappe, abbinare tanti di questi tratti storici e rendersi conto, anche meglio forse, quando il tragitto è composito tra mulattiera, sentiero, vecchio lastricato, strada secondaria asfaltata dove incontri i soli trattori, e strada un po' più grande per entrare nel centro dove la sera c'è l'ostello, il bed and breakfast o il posto dove riuscire a dormire. E ti rendi conto molto meglio di qual è la storia del nostro paese e di perché i posti sono in un certo modo, o la mentalità di un certo posto è quella che è, al di là del pregiudizio regionale o delle idee che puoi avere prima, perché la caratteristica del camminare è che parti con uno zaino molto pesante e arrivi con uno molto leggero, non solo perché ti sei liberato dei vestiti che si sono strappati lungo la via, ma perché le domande pesano meno delle risposte. Noi partiamo impiombati di certezze, arriviamo leggeri come dei passeri, perché abbiamo la testa ormai piena di domande affascinanti al posto di tutte le certezze squadrate che avevamo alla partenza.
Senti, appunto Canterbury, Gerusalemme, hai ripercorso le vie dei pellegrini medievali in un percorso ovviamente che è un percorso laico da parte tua. Che legame hai ritrovato da questo punto di vista a livello spirituale con quello che animava i pellegrini di allora?
Ma io sono sempre molto cauto con le parole cristiano, religioso, laico. Penso che camminare sia un'attività che era considerata sacra in un tempo in cui le persone non facevano differenza fra laico e religioso. La spiritualità riempiva ogni aspetto della vita, poi da qualche parte si era più devoti a un santo, da qualche parte a un altro, da qualche parte prevalevano delle scuole dottrinarie che sono rimaste dentro la linea maestra della Chiesa Cattolica e altrove correnti che sono state definite eretiche. Ma senza essere un teologo, penso che camminare sia il modo che noi abbiamo disponibile per metterci a disposizione di domande che hanno a che fare con l'assoluto. Poi qualcuno la propria religiosità la vive da dentro un ordine monastico, qualcuno andando a messa la domenica, qualcuno non frequentando né chiese né sinagoghe né moschee, ma avendo certe questioni al centro della propria sensibilità e dei propri interrogativi. E senza arrivare ai paradossi tipo il viaggio verso Santiago di un laico e di un religioso a confronto, che è proprio l'esposizione dei contrasti massimi sulle visioni del mondo, io sarei molto cauto nel dare definizioni su me stesso, ma invito tutti a essere molto cauti nel dare definizioni su se stesse nei termini di io sono credente o non credente, io sono religioso o non religioso, soprattutto quando si ha un ruolo pubblico. Non c'è niente di più insopportabile di vedere le persone che usano quelli che tu consideri temi cari per farsi palesemente pubblicità. A me quello che interessa è rendersi conto che camminare è sempre sacro, che tu lo faccia lungo un percorso calcato dalle orme dei pellegrini come la via Francigena o il cammino verso Gerusalemme, ma non è meno sacro camminare lungo i crinali dell'Appennino, lungo i sentieri partigiani o lungo i sentieri della Prima Guerra Mondiale, dove sono morti con la stessa buona fede ragazzi italiani, ragazzi austriaci. E camminare ha a che fare con la pace, ha a che fare con la ricomposizione di conflitti che hanno insanguinato le famiglie, diviso i fratelli. La prima cosa che fai quando incontri qualcuno lungo un sentiero è, come facevano gli antichi romani, alzare la destra e far vedere che eri disarmato. È quello che faccio anch'io oggi, quantomeno per far vedere che non sono un cacciatore o un folle in giro. E ti dici salve, come si diceva una volta, e senti che sei fortunato e che devi batterti perché questa fortuna continui per i tuoi figli a vivere in un paese in pace. E questo qualcuno lo può vedere come una questione puramente civile e qualcuno come un rendere onore alla buona novella. Per me non fa così differenza, non glielo chiedo. Poi di solito le persone si aprono e ti raccontano per conto proprio, ma può capitare anche di arrivare dopo 3 mesi a Roma e al momento di entrare a San Pietro, ma lì in arnese con lo zaino, i custodi della porta ti dicono prego vada a farsi una doccia e si ripresenti dopo, e tu lì per lì umanamente dici ma come, cioè noi che siamo i pochi che sono arrivati veramente a piedi qui veniamo rimandati fuori e chi è arrivato col pullman entra. È chiaro che anche le questioni che hanno a che fare col sacro, con la religione, sono, come dire, disturbate da un rumore di fondo che è tutto del mondo, che è tutto di superficie. Ma non puoi giudicarle secondo questi criteri, come non puoi, come mi fanno arrabbiare quelli che dicono no, la Chiesa è una cattiva istituzione perché c'è un prete cattivo, oppure la politica è in assoluto una cosa sporca perché quello ruba. Stiamo parlando di questioni troppo grandi per avere o non avere fede in, sulla base dell'esempio dato da altri esseri umani come noi, secondo me. La caratteristica di credere alle cose è di credere anche quando non le puoi vedere, non le puoi toccare e nessuna dimostrazione scientifica ti dà ragione, per cui non esiste l'argomento che ti fermerà, perché sei portato anche irrazionalmente e a sentimento a sapere che stai camminando come camminavano gli apostoli nati pescatori, stai camminando anche come camminavano i grandi peccatori della storia che si fingevano pellegrini e miravano a lucrare l'indulgenza o il delle credenziali che non meritavano. Sei un essere umano e non, io non mi sento nessuno per giudicare gli altri, sinceramente. Ho già abbastanza pensieri per quanto riguarda capire sempre qual è la cosa giusta per me e soprattutto capire qual è per le mie figlie.
Senti, allora, noi siamo a Terni perché tu hai presentato qui da noi appunto il tuo nuovo libro, I Psicoatleti, in cui c'è anche un pezzetto di Terni.
Sì, Gli Psicoatleti è un romanzo basato su un cammino da nord a sud, proprio come quello che abbiamo fatto l'anno scorso, ambientato ai giorni nostri, e la batteria, la squadra di ragazzi che si mette in marcia, decide di farlo sulle orme della Società Nazionale di Psicoatletica, la prima organizzazione del paese votata ai grandi viaggi a piedi, che proprio nel 1861 fece il suo primo viaggio da nord a sud.
E questa è una cosa reale o un'invenzione del romanzo?
No, un'invenzione del romanzo. Ecco. Un'invenzione del romanzo basata su tutti i circoli reali esistiti però nell'Italia dei primi anni dell'unità, che si muovevano dal passato delle società segrete, dei patrioti carbonari, eccetera, e verso una stagione in cui anche in Italia, sull'onda dell'esempio inglese, dell'Alpine Club inglese, nasceva il CAI italiano, per volere del ministro Quintino Sella nel 1863, primissimi anni dell'Unità Nazionale. Ho cercato di raccontare il clima emotivo, intriso di patriottismo, dei primissimi italiani dell'Italia Unita, che coincideva proprio con la prima apertura dei gentiluomini di città verso la vita all'aria aperta come attività salubre e di metodo di conoscenza, diremmo oggi, anche se allora era tutto impregnato di eroismo, di estetica dell'eroismo, rispetto al club alpino che si dedica al verticalismo. I nostri psicoatleti sono degli orizzontalisti, sono degli appassionati dei lunghi viaggi a tappe. Nel romanzo si mettono in marcia gli psicoatleti originali del 1861 proprio per portare un messaggio di fratellanza a tutti gli italiani in un momento in cui l'ex regno delle due Sicilie è completamente sconvolto dai moti che tutti conoscono, seguiti all'unità, e i nostri psicoatleti del XXI secolo decidono di seguire le loro orme man mano che viaggiano dall'Alto Adige alla provincia di Siracusa, leggono la storia dei loro predecessori e si rendono conto lungo il viaggio che la Società Nazionale di Psicoatletica ha rappresentato molto nella storia d'Italia, nei 150 anni che li separano dai pionieri, diciamo, e si renderanno conto a un determinato punto del viaggio che non tutto è andato nella storia della società così come è stato raccontato loro all'inizio.
Bene, quindi ecco, in questo, negli psicoatleti ci sono anche, c'è anche un gruppo proprio di Terni che c'è stato nella realtà e poi è finito anche nel libro.
Beh, Italica 150, il viaggio reale, ha dato vita a un documentario che racconta le cose così come sono andate, che abbiamo appena presentato al Festival di Trento, e a questo romanzo che invece è un'opera di fantasia, che pure dalla realtà ha mosso come ispirazione in vari punti. Nel viaggio reale, alla nostra squadra che si muoveva da nord a sud, hanno fatto da controcanto, diciamo, 18 gruppi di camminatori che si sono mossi ciascuno dalle proprie terre o da luoghi a loro cari, attraversandole da est a ovest, o da ovest a est, per confluire sul viaggio principale e camminare con noi alcune tappe, per disegnare alla fine una specie di corso di fiume con i suoi affluenti laterali. Questo ha permesso a noi ovviamente di confrontarci con tante persone che non conoscevamo prima, alle quali eravamo legate dalla passione per il camminare, essenzialmente.
Della tappa umbra cosa ti è rimasto?
Della tappa umbra ci è rimasto l'appuntamento a Colfiorito con i volontari della Valnerina, che sono diventati i nostri amici e referenti ternani, e che hanno dato vita, trasfigurati nel romanzo, a una brigata un po' sopra le righe di garibaldini del XXI secolo, che rinverdiscono la tradizione volontaristica e patriottica di queste terre, e niente, come tanti altri camminatori reali che hanno dato l'ispirazione a personaggi più o meno sopra le righe riportati nel romanzo, penso che i nostri volontari della Valnerina, trasfigurati in brigata proletaria San Faustino, siano contemporaneamente un omaggio alla resistenza umbra, alla tradizione generosa di volontarismo nelle varie fasi della storia nazionale, e anche un riferimento alla componente ideologica che per alcuni è completamente ininfluente e per altri invece ha un ruolo centrale anche nel decidere di mettersi uno zaino in spalla.
Senti, per concludere, mi colpì molto, prima abbiamo parlato di religione, tanti anni fa, adesso non ricordo neanche quando era, ma penso fosse poco dopo l'inizio del successo, in un'intervista, se non sbaglio, Avvenire, hai parlato di San Francesco come un santo punk. Questa cosa mi ha colpito tanto, perché la condivido ovviamente, la figura un po' anche appunto fuori dei canoni della santità.
Forse in questo avrà influito il fatto che la mia parrocchia d'origine è annessa, diciamo, basata su un convento di frati, ma il credo che sia inevitabile che per un ragazzino che non si spiega tante cose ma ha già spiccato il senso della giustizia e dell'ingiustizia sia affascinante la figura di un privilegiato che si spoglia dei suoi beni per vivere letteralmente vicino alla terra, e penso che sia un messaggio che affascina tanti in giro per il mondo ancora oggi, se è vero che l'anno scorso durante le tappe di Italica 150 in Umbria, in tutta la zona dell'Alta Umbria, tra Castello, Pietralunga, Gubbio, andando verso Colfiorito, abbiamo incontrato lungo la via Francigena di Francesco, che peraltro complimenti per la ottima qualità della segnatura della via, delle indicazioni che fanno invidia alla via Francigena storica, sinceramente. Abbiamo incontrato tantissimi camminatori esteri, del nord soprattutto, un po' di francesi ma soprattutto olandesi, scandinavi, e credo che il fascino francescano, con rispetto parlando, sia percepibile più facilmente camminando per i boschi del Subasio o verso Gubbio che non è la stessa Assisi negli orari di punta.
Anche quello che a me è sempre colpito è che San Francesco non ha devoti, ma come dire, dei fan, no? Cioè, sono più laici spesso quelli che cercano Francesco del classico, per dire, Sant'Antonio da Padova c'ha molti più devoti di San Francesco in termini di devozione classica, no?
Ah, sai, penso che
non fa miracoli San Francesco, non si va a chiedere la grazia a Assisi.
Chissà di teologia possa considerare anche la devozione francescana come qualcosa per cuori semplici, ma mi va bene che sia così, proprio perché è intuitivo quel messaggio, e è talmente intuitivo che io lo trovo molto vicino allo scandalo che dà che può aver dato Gesù nella società dell'epoca in cui si è trovata a muoversi. Né l'uno né l'altro si sono mossi in una società che disprezzava la ricchezza, eppure sono stati capaci di farlo. Né l'uno né l'altro si muoveva in una società in cui c'era mobilità sociale, il figlio del povero poteva diventare gran sacerdote. Né l'uno né l'altro si sono mossi in una società in cui la vera fede era tenuta in conto socialmente quanto il titolo di fariseo o il tutti quelli che erano le marche del prestigio sociale nell'Italia del Medioevo. E proprio per questo a 20 anni ti può capitare di definirlo punk, nel senso più nobile del termine, qualcuno che si disinteressa delle convenzioni e va dritto al nocciolo della faccenda in maniera adogmatica.
Grazie Enrico, abbiamo concluso, abbiamo finito il nostro tempo e ti ringrazio molto per essere stato con noi. Noi concludiamo questa puntata con una tua canzone, nel senso che tu da sempre poi hai fatto anche musica, tu volevi fare il bassista in realtà all'inizio.
Sì, rinunciato al sogno di fare il bassista per la mia pochezza tecnica, mi è capitato negli anni da quando è uscito Jack Frusciante in avanti, di portare in giro le mie storie che uscivano stampate sui libri, con presentazioni più classiche e con altre in stile cantastorie, salendo su un palco con gruppi diversi di amici musicisti, e di provare a trasformare un romanzo che una persona si può leggere in 3 giorni o 3 settimane o 3 mesi in uno zibaldone di storie che si può raccontare in un'ora in musica. Io non canto, per cui non c'è pericolo per chi interviene, mi limito a raccontare, e poi nella fattispecie questo periodo sul palco con me c'è una band bolognese che si chiama Juguerra, c'è un cantante chitarrista, un bassista che si occupa anche dei cori e un batterista, per cui è anche un omaggio alla tradizione italiana degli stornelli, dei racconti la sera intorno al focolare, è qualcosa che io percepisco molto antico. Poi è ovvio che oggi è naturale farlo con gli stilemi del rock and roll e una volta magari con le rime in ottava, ma credo che sostanzialmente sia la stessa storia.
Comunque la musica rimane sempre portata da Jack Frusciante, che era chitarrista e poi rientrato e poi è riuscito un'altra volta fino appunto la stessa colonna sonora del film era fatta da un gruppo con cui tu avevi suonato, no? Che poi aveva anticipato con quella canzone, in qualche modo è stata quasi copiata da Luna Pop, no? Perché c'era questo tema della Vespa, insomma, che abbiamo ascoltato prima e che insomma, ecco, quindi concludiamo questa puntata ancora con musiche tratte da due spettacoli. Tra l'altro sei stata l'ultima volta che sei stato a Terni proprio per uno spettacolo di questi al nostro festival, quindi ringraziamo ancora Enrico Brizzi, i Psicoatleti ovviamente e tutto il resto. Lo trovate in libreria, questa puntata la potete riascoltare su www.radioadesso.it. grazie ancora Enrico Brizzi.
Grazie Arnaldo e ciao a tutti.
Pensieri più spigolosi. da soli per via dell'attrito, una regola fisica.
È una regola fisica.